Buongiorno, benvenuti e benvenute. Grazie di essere qua, di aver scelto questo spazio. Io sono una giornalista, mi presento, mi chiamo Simonetta Sciandivasci, lavoro per La Stampa e ho il piacere di istruire questa conversazione tra due persone che rappresentano due importanti istituzioni di questa città e del nostro paese. Non hanno bisogno di presentazioni, però vabbè, le facciamo lo stesso: il direttore del Museo Egizio Christian Greco e Francesco Guglieri, che è un editor e anche un ottimo giornalista culturale, lavora per la casa editrice Einaudi. E tutti e tre lavoriamo con il tempo e lavoriamo con le tracce che il tempo lascia. Io mi occupo di interrogarlo il tempo, Christian e Francesco di conservarlo, studiarlo, ma anche loro di interrogarlo. Ed è interessante che siamo qui a conversare, vedete, di musei e biblioteche per la città del futuro. Io vorrei togliere però la parola futuro, perché posticipa sempre le cose. Io invece sento che parliamo di realtà urgenti che già esistono e vorrei metterci la parola presente. I musei e le biblioteche sono dei posti che io credo siano destinati, ma già lo sono in questo momento, a incontrarsi su un ruolo che non è soltanto quello che fino a questo momento ci siamo detti in parte, che è appunto la conservazione di un patrimonio, ma è la costruzione di un'identità ed è un'occasione di costruzione di comunità. Quindi sono luoghi di divulgazione, sono luoghi di scoperta di sé e poi, e mi fermo subito perché su questo sollecito i miei due interlocutori, sono dei posti dove si può fare una cosa che altrove non si può fare, stare da soli, che non significa essere soli. Ed è importante, quando si vuole parlare di costruzione dell'identità, poter stare da soli per capire chi si è e per comunicare con i beni che in questi due istituti sono conservati, e cioè i libri e i manufatti. E poi io penso anche che, parlando di futuro, musei e biblioteche forse un giorno si uniranno perché, lo dico con grande dispiacere, ma io non sono sicura che la scrittura resterà per sempre. E quindi forse avremo modi di espressione diversi e allora i libri saranno materiale da museo, ma con questo, e qui ti interrogo subito, vorrei che cominciassimo anzi a dire che quando una cosa finisce in un museo non significa che diventa patrimonio del passato, ma è qualcosa con cui si continua a comunicare e dialogare.
Allora, buongiorno a tutti, hai dato tantissimi spunti per cui fermami perché potrei parlare per ore in base a quello che hai detto. Allora, innanzitutto tu hai usato la categoria del presente, io vorrei portare la categoria del passato, perché musei e biblioteche, e il titolo è bellissimo, ci riportano alla nascita del museo. La prima parola che venne usata, la parola museion, fu ad Atene, la usò nel IV secolo avanti Cristo Aristotele, e la usò per indicare un luogo dedicato alle muse, che era un luogo vitale della sua accademia, un luogo in cui i suoi allievi e gli eruditi potessero discutere. Ci si interroga molto se nel Museum di Alessandria ci fossero dei naturali che Aristotele aveva raccolto nei suoi viaggi per le Cicladi. Non lo sappiamo. Sicuramente però c'erano invece degli scritti. E questo modello fu seguito da Tolomeo I Soter, che ad Alessandria volle fondare il Museion vicino alla biblioteca. Perché già allora, e anche su Alessandria, non sappiamo se il Museion avesse degli oggetti o se il Museion fosse un luogo di costruzione culturale. Quello che però possiamo desumere da questi due esempi è come anche oggi i musei e le biblioteche, come dicevi tu, sono luoghi deputati nel nostro paese dalla Repubblica non solo per la conservazione della memoria, ma per la costruzione della stessa. Perché i musei e le biblioteche danno quelle chiavi epistemologiche che ci permettono di interpretare il passato. Su questo c'è una letteratura infinita. Esiste il passato o il passato esiste solo in funzione del presente? E, su questo potremmo discutere. Cosa conosciamo dell'antico Egitto? Quando andiamo al museo egizio, riusciamo a cogliere l'essenza dell'antico Egitto? O forse raccogliamo una storia molto più vicina a noi, che è una storia moderna, di coloro che andarono a scavare in Egitto, che scelsero determinati luoghi e non altri, che fecero delle scelte sul campo, che scartarono della cultura materiale, che raccolsero cultura materiale che appartiene al 2%, al 2% della popolazione che viveva nell'antico Egitto e che nella selezione stessa che fecero, per esempio andare a scavare nelle necropoli e non negli insediamenti, determinano un'immagine museologica dell'Egitto ed egittologica. Il Museo Egizio, in altre parole, non andiamo a scoprire l'Egitto, andiamo a scoprire un'interpretazione di Egitto che fecero coloro che andarono in determinati luoghi. Questo peraltro è un concetto che noi comunichiamo troppo poco al pubblico, con percorsi educativi che io vorrei profondamente rivedere. Quando parliamo, perché quando offriamo un percorso educativo la vita quotidiana dell'antico Egitto, facciamo un qualcosa quasi di mistificatorio, perché lo illustriamo attraverso la cultura materiale che è stata trovata nelle tombe. E allora di cosa stiamo parlando? È come se, io faccio sempre un paragone ai miei studenti, l'archeologo del futuro, scavando Roma, scavasse solo la città del Vaticano. E sulla base di quello che trova all'interno, facesse delle proiezioni su come fosse stata la vita a Roma nel 2022. Beh, sono delle proiezioni quantomeno parziali. Ecco quindi questa trasparenza che i nostri luoghi devono avere e devono dialogare sempre di più. Io non sono persuaso che i libri finiranno, anzi, io sono persuaso che i libri continueranno a costituire la colonna spinale di quello che noi siamo oggi. Forse evolveranno in modo diverso, però io lo dico sempre ai miei studenti, quando penso di nuovo ad Alessandria, pensate quanto che viaggi perigliosi si affrontavano per andare ad Alessandria d'Egitto a trovare nella biblioteca tutti i libri che fino allora erano stati scritti in tutti i luoghi allora conosciuti. Beh, oggi con il nostro cellulare abbiamo una potenzialità infinita di informazioni e quindi dobbiamo anche cercare di tornare a leggere Momigliano, ad esempio, di fare una grandissima gerarchia delle fonti, cercare di capire, di dire a tutti che abbiamo delle opzioni incredibili che però dobbiamo saper vagliare e mettere all'interno di categorie che ci permettano poi una comprensione più adeguata. Però io penso che i libri continueranno a avere un luogo essenziale per noi e non faranno parte di un museo, continueranno a far parte di quello che siamo noi oggi. Tu hai usato molto spesso una parola, e qui concludo, identità. Io non l'ho voluto usare volutamente, ho voluto parlare di memoria culturale. Identità è una parola che noi deriviamo dal latino e non dal greco, e dalla parola idem, non dalla parola autos, perché Platone nel De Legibus dice che uno non può essere autos di se stesso, che è impossibile definire come si è se stessi. E lui lo fa con una considerazione molto oggettiva, dice nello scorrere del tempo cambia il colore dei capelli, cambia la consistenza della pelle, cambia il gusto e cambia chi sono io, e quindi come io posso dire oggi che sono autos di ieri, ovvero lo stesso di ieri, autos di 10 anni fa. Identità è una parola che ha preso grandissima forza nel XIX secolo, in un periodo storico ben definito, con una supremazia culturale europea, in cui si è voluto definire all'interno degli stati-nazione cos'era identitario, cosa ci univa e cosa questo però al contempo segnava una distinzione con quello che era altro. Ecco, io una parola che ritengo un po' che vada usata un po' con cautela e direi anche di più, per cercare di togliere la parola identità da declinazioni che possano anche essere pericolose, mi piacerebbe un giorno, ecco, introduciamo il futuro, che i beni culturali, i musei e le biblioteche diventassero un qualcosa con gestione sovranazionale, che andassimo a spaziare, perché quando parliamo di cultura classica, dove finisce il confine? Finisce in Italia? O finisce in Tunisia? Finisce in Libia? Passa per l'Algeria? Passa per l'Egitto? Come facciamo a considerare il patrimonio classico patrimonio di un paese anziché di un altro? E questo ne potremmo fare tantissimi esempi. E in tutto ciò ci rendiamo conto che non siamo ancora stati in grado di creare un grande museo e una grande biblioteca in quella che dovrebbe essere la casa comune di tutti noi, ovvero Bruxelles. Non abbiamo voluto creare un museo europeo, che abbiamo creato dei luoghi deputati alle istituzioni, abbiamo creato una commissione che regola la nostra vita quotidiana, ma non ci siamo interrogati su quel luogo di riflessione in cui tu dicevi, sì, da una parte si è da soli, da una parte però, come dicevi giustamente tu, si crea un altro mondo, perché noi antropologi, archeologi, usiamo tantissimo la categoria che chiamiamo agency, gli oggetti hanno un'influenza su di noi, e quando io sono davanti a un oggetto in un museo, in realtà non sono da solo, perché l'oggetto raccoglie in sé quella che noi chiamiamo agency sociale, ci parla di chi l'ha creato in antico, di chi l'ha utilizzato, di chi l'ha scartato, dimenticato e disperso, di chi l'ha rincontrato, chi l'ha scavato, ci parla del curatore che ogni giorno fa ricerca su quello, del bibliotecario che raccoglie la letteratura e ci fa la scheda, ci parla di tutti gli studiosi che nel tempo si sono interrogati davanti a quell'oggetto e ci parla anche di coloro che si mettono in fila per entrare ed andare. Ecco, allora l'oggetto catalizza degli interessi diversi, una rete che forse dovremmo coltivare ancora di più.
Perfetto, grazie. Ti rispondo soltanto brevemente, poi passo subito la parola a Francesco. Io sposo tutto, soprattutto la questione dell'identità, figuriamoci, però è vero che è il tema del nostro tempo, no? Nel senso, tutto giusto, però noi ci stiamo molto interrogando su che cos'è e la possiamo derivare, può intendersi come una coesistenza di tante identità, di tante origini, il queer è questo. Io insomma prima scherzavamo sulla scelta di Giorgia Meloni di farsi chiamare il presidente, che è effettivamente una scelta queer, quindi di coesistenza di tante cose, però è vero che viviamo anche un forte smarrimento e tanto proprio perché non siamo, nessuno più si riconosce in quella idea del secolo scorso di identità. Questo porta a uno smarrimento e quindi ci sono dei luoghi che secondo me le biblioteche e i musei sono, in cui forse quella domanda sull'identità è interessante farsela. Tutto qui.
Ti rispondo al volo, sono d'accordo. A me piace introdurre, l'ho introdotto in museo, un'altra categoria. Per esempio, parlando di memoria che appartiene a tutti noi, e mi è piaciuto introdurre la categoria di residente. Tutti noi siamo dei residenti pro tempore in un determinato luogo in cui ci mettiamo in relazione con l'altro, perché innanzitutto prendiamo in prestito il paesaggio in cui siamo per un tempo, lo prendiamo in prestito dalle generazioni precedenti ma anche dalle generazioni future. E in quest'ottica di residente si può arrivare all'idea di costruire una casa comune dove degli elementi ci possono in continuazione e mettere in relazione anche a punti di vista diversi. Ecco, il museo fa tantissimo anche questo, il museo ci dà anche una wake up call, perché ci dice, beh, tu questo lo consideri bianco, lo consideri nero, ma attenzione, in un'ottica diacronica questo ha avuto un'evoluzione, non è detto che il tuo punto di vista sia l'unico punto di vista da prendere in considerazione.
Residenti mi sembra un bel modo di definirci, tanto per il presente quanto per il futuro. Francesco, allora, tra l'altro Francesco Guglieri ha curato un libricino che è uscito per Treccani qualche mese fa, che si chiama Biblioteche, e ripercorre la storia delle biblioteche, le racconta da tutti i punti di vista, anche proprio della costruzione architettonica. E nella tua introduzione, Francesco, tu parli innanzitutto di che cosa sono le biblioteche per te, di quello che è successo a te nelle biblioteche, perché poi sono luoghi incredibilmente romantici le biblioteche, penso soprattutto per chi è nato con i piedi ben piantati nel secolo scorso, insomma qua siamo tutti ragazzi del Novecento. E però naturalmente poi parli di libri e la grande domanda che si fanno gli editori in questo momento, cioè che libri dobbiamo andare a fare, da che cosa li dobbiamo difendere. Tu fai un discorso molto interessante sul difenderli dal diventare content.
Sì, grazie, grazie Simonetta, grazie, buongiorno a tutti voi. Sì, quando mi hanno chiesto di introdurre questo volume, che come tutti i volumi della collana Voci di Treccani raccoglie le voci dell'Enciclopedia Treccani che nel corso del tempo sono state dedicate a una certa voce, appunto, nel mio caso quella, la biblioteca, nel caso del direttore greco dei musei. Nel momento in cui mi chiesero di, appunto, scrivere un testo introduttivo, la prima cosa che mi sono chiesto è perché me lo chiedessero a me, che appunto faccio un lavoro editoriale in una casa editrice. E certo, ho a che fare con i libri per lunga frequentazione, come dire, biografica e quotidiana, lavorativa e passionale, e delle biblioteche in qualche modo sono innanzitutto un utilizzatore finale, come si diceva tempo fa per altri ambiti, ma in come editor di una casa editrice sono anche quello che dovrebbe come dire, rifornire le biblioteche di testi nuovi che man mano gli scrittori di un paese, e non solo di un paese, di un mondo. Poi c'è anche questa dimensione sovranazionale di cui parlava Greco, che sarebbe il caso di tornarci. Ogni anno, ogni giorno, ogni settimana escono. E riflettendoci, mi sono ricordato di una cosa. È vero che la parola futuro è una parola ambigua, è una parola sempre da mettere, non tra virgolette, ma da avere presente e mettere sotto uno scandaglio, no? come dici giustamente tu. Però se io penso alla prima volta che ebbi l'esperienza fisica, sentimentale direi, del futuro, fu quando andai per la prima volta in internet. Era tipo il 93-94, non c'erano neanche i browser come usiamo oggi, come Chrome, come Netscape e altri. Si accedeva attraverso tutta una serie tortuose di linee di comando, si entrava in server sperduti in giro per il mondo e così via. Ecco, la prima volta che entrai in internet, capitai per puro caso in un server di Stanford, in California, dell'università, e così, navigando nelle directory del server, incappai in un archivio in cui qualcuno aveva digitalizzato dei racconti. Erano dei racconti di William Gibson, uno scrittore di fantascienza, tra l'altro padre del cyberpunk, e quindi anche di quella linea letteraria che riflette, che ha immaginato il nostro rapporto con la tecnologia. Fatto sta che, appunto, io mi ricordo il primo file che ho scaricato da internet era un racconto di William Gibson, un semplice file di testo. Ecco, ripensandoci però adesso, ho capito che cosa facevo in quel momento. Accedevo a una biblioteca. Certo, ci accedevo da fermo, ci accedevo da casa mia, in questa maniera anche un po' complicata, però di fatto stavo fruendo di un'informazione che qualcuno aveva organizzato e reso disponibile. E questo è un po', se volete, la definizione fondamentale tanto di biblioteca quanto di museo, lo ricorda proprio il direttore Greco nelle prime righe della sua introduzione. Il museo è il modo in cui una civiltà pensa se stessa e pensa le categorie attraverso cui si pensa. Ma più banalmente, noi tutti, nel momento in cui organizziamo la nostra biblioteca personale, la organizziamo soprattutto quando consta di un certo numero di volumi, insomma, quindi c'è bisogno di ordinarli in qualche modo, li organizziamo secondo un criterio, no? Poi ognuno ha il suo, anche i più improvvisati o i più surreali, insomma. Però in qualche modo noi ci siamo legati perché pensiamo che quella biblioteca, quegli scaffali di casa nostra in qualche modo ci rappresentino, no? In qualche modo restituiscano un volto e che sia il nostro volto. E questa è un'operazione molto anche complessa culturalmente, anche appunto ambigua, perché ci restituisce un'identità, come diceva prima il direttore, e l'identità va sempre un po' guardata di sghembo, diciamo, per capire quale immagine ci riflette e quale vogliamo che ci rifletta. Però il punto qual è? Il punto è che le biblioteche oggi nel discorso pubblico sono quasi sparite, le biblioteche civiche, le biblioteche nazionali, non se ne parla quasi mai, nonostante la grave crisi che in Italia stanno attraversando a livello di sottofinanziamenti, a livello di taglio di risorse, adesso ancora di più con il problema delle bollette, dell'energia, con un problema di costi. L'abbiamo visto nelle ultime elezioni, a parte che non si è parlato mai quasi di cultura e comunque sicuramente mai di biblioteche, di archivi nazionali, di musei e così via. Quindi sembrano qualcosa che sta completamente ai margini. E questo è paradossale perché in realtà viviamo nel tempo delle biblioteche. Viviamo nel tempo in cui quasi non c'è momento della nostra giornata in cui non ci interfacciamo con una biblioteca, con un archivio, molto spesso appunto digitale. Faccio nella mia introduzione una piccola torsione lessicale e penso alla parola library, che è la traduzione inglese appunto di biblioteca. Però library, e qua al Poli lo sapete meglio di me, la library è anche un archivio che usano i programmatori quando programmano i computer, accedono a delle library dei linguaggi informatici. E da lì ho un altro pensiero, che avevo letto un articolo proprio in quei giorni, in cui lì, lo cito perché appunto siamo al Poli in queste aule e si studiano queste cose qua, di un articolo americano secondo i professori di informatica americani, gli studenti appunto contemporanei degli anni 2020, così, quindi che sono nati già nel nuovo millennio, sono nati dopo Google, non sanno trovare, non sanno dove i file che programmano, che studiano, che su cui lavorano, sono memorizzati dentro il computer. Chi appunto, come diceva Simonetta, è un ragazzo del Novecento, si ricorda come salvavamo i file nel computer, no? Li mettevamo nelle directory, una sottodirectory, eccetera, eccetera, eccetera. Ed era già un archivio mentale che noi dovevamo conoscere per muoverci all'interno di esso. Ma colpito che gli studenti di informatica, che dovrebbero essere quelli più, come dire, fluenti in questo linguaggio, di fatto oggi non sappiano dove siano i file nei loro computer, perché comunque i file non sanno neanche se sono nei loro computer o se sono dispersi da qualche parte nel cloud, perché comunque ci accedono attraverso i motori di ricerca. Attraverso i motori di ricerca del computer, attraverso i motori di ricerca di internet, attraverso Google, quelli del cloud che usiamo. Quindi diventa molto meno importante sapere, possedere, diciamo, quella grammatica che ci permette di muoverci dentro un archivio e di organizzare l'informazione dentro un archivio. E questo però sposta, diciamo, le leve del potere da un soggetto all'altro, in questo caso da chi gestisce, da chi inventa, da chi possiede i motori di ricerca. C'è una frase di Larry Page, uno dei due fondatori di Google, che mi ha sempre colpito, che dice: un giorno tutta la nostra vita diventerà cercabile, ricercabile. E in effetti, se voi pensate a Google, sto facendo un giro lunghissimo, vedete che poi tornerò alle biblioteche e tornerò all'editoria. Se voi vedete la storia di Google da quando è stata fondata, ma soprattutto dagli anni 2000 in poi, è una storia di come rendere la vita cercabile, come estendere il dominio di ciò che è cercabile, cercabile dai servizi di Google. Quindi hanno iniziato con le pagine web, sono poi passate alla mail, sono entrati altre piattaforme, altri soggetti. Comunque c'è sempre l'idea di ai nostri file di lavoro. La stessa Alexa o gli altri assistenti vocali che molti di noi hanno in casa, se volete, sono dei motori di ricerca della casa. Quando diciamo Alexa accendi la luce, è come se cercassimo su Google interruttore della luce. E questo cosa comporta? Comporta che appunto sempre una maggior parte della nostra esperienza, della nostra vita diventa cercabile, diventa digitalizzata, digitalizzabile e digitalizzata, e questi attori, cioè le piattaforme digitali, riescono a estrarre dei dati e quindi estrarre poi del valore per loro e in qualche modo monetizzabile. In questa logica anche le biblioteche sono entrate, è molto celebre il caso di Google Books, che a metà degli anni 2000 Google decise appunto di rivolgersi all'inizio ad alcune università di ricerca, a biblioteche universitarie americane, delle grandi università, poi hanno esteso i loro contatti a molte altre biblioteche, chiedendo a queste biblioteche di rendere disponibile il loro patrimonio librario alla digitalizzazione e quindi alla cercabilità da parte degli utenti. Questo all'inizio sembrava in un certo senso un enorme vantaggio, perché rende appunto questi archivi librari più fruibili e allarga la base di loro fruitori, ecco. Allo stesso tempo ci si rese anche abbastanza presto conto che era, come dire, come nel casinò, il banco vince sempre. Il banco in questo caso è Google, nel senso che le biblioteche fornivano gratuitamente a Google un servizio, cioè una storia di ricerca, di accumulo di un capitale librario, e in cambio Google poi rivendeva l'accesso a questa piattaforma, a questo database, attraverso un abbonamento, e comunque ne traeva un ricavo per sé, ne estraeva un valore da un bene che era stato pensato come pubblico. E questo ci porta appunto, come diceva, accennavi tu Simonetta, al tema del content. Nel momento in cui la nostra vita diventa cercabile e diventa in qualche modo, si svapora nella fruizione digitale, anche tutto ciò di cui che consumiamo, tutto ciò che fruiamo a livello culturale diventa in qualche modo un contenuto, no? Diventa un momento in cui le piattaforme offrono agli utenti per attirare la loro attenzione, per accumulare la loro attenzione e da quell'attenzione estrarre dei dati. Ma questa trasformazione, diciamo, dei beni, dei libri, o anche del cinema o appunto degli archivi museali in content, cioè semplicemente in un'occasione per queste grandi piattaforme di estrarre del capitale, di fatto mette a repentaglio l'idea stessa di bene pubblico di questi, nel caso delle biblioteche o dei musei, di questi materiali.
Grazie. Allora, mi sembra che da tutto quello che dici il problema sia, diciamo, l'estinzione della domanda. Cioè, tutto questo processo qua ha innescato un meccanismo che è, esperibile da tutti, cioè il fatto che noi viviamo all'interno di un sistema che ci offre continuamente. Per cui io, quando vado su una piattaforma, non mi chiedo cosa cerco, perché qualcosa mi viene continuamente offerto, e il qualcosa che mi viene continuamente offerto afferisce più o meno a quello che ho precedentemente cercato. E che ho cercato chissà quanto tempo prima, perché io me ne rendo conto, insomma, ormai seguo Netflix e seguo l'algoritmo di Netflix da diversi anni, quindi io dalla prima cosa che ho cercato poi mi si è, negli anni si sono accumulati gusti che forse non sono, che appunto non rispondono a qualcosa che io mi sono chiesta. Quindi la domanda che faccio a tutti e due è: nel processo problematico, inevitabile, ma anche arricchente di digitalizzazione di un patrimonio, quali sono le domande che devono governare la selezione? Perché ok che digitalizziamo tutto, ma nel momento in cui un museo o una biblioteca devono offrirsi al pubblico, divulgarsi, catturare il pubblico, cosa scelgono, e la scelta è un criterio eminentemente politico, ma uso politico nel senso più alto, quando un giornale sceglie di che cosa occuparsi, cosa pubblicare o no, fa politica. Quando un museo sceglie cosa, quale tema proporre, una biblioteca sceglie che evento ospitare, sceglie quella precisa cosa, perché vuole che ci si faccia una domanda. Allora, quali sono questi criteri? Perché io credo che tutto si giochi lì.
In realtà sceglie, come dicevo prima, addirittura a monte. Quando si è scelto di scavare in un luogo anziché in un altro, si è fatta una scelta ben precisa. Nell'egittologia è stata chiarissima, si è scelto di scavare nelle necropoli e non negli insediamenti, perché le necropoli ci rifornivano oggetti, tombe in pietra che erano state preservate e dei corredi che erano intatti, e quindi un po' la sindrome di Tutankhamon: vogliamo i grandi tesori, un po' il treasure hunting, e interessa meno, perché per il grande pubblico l'archeologia è trovare in un luogo nascosto un tesoro, interessa meno invece documentare gli strati con quei frammenti di memoria che ci permettono di ricostruire un momento della civiltà. Quindi la scelta è sempre a priori, il museo non può essere neutrale, perché io quando prendo un sarcofago lo metto all'interno di una vetrina, faccio un processo epistemologico chiarissimo, dico che quel sarcofago è un oggetto d'arte, non dico che gli antichi egiziani lo consideravano un luogo di trasformazione, un nuovo, perché era dove il defunto poteva rinascere a nuova vita, e che quel sarcofago non era destinato ad essere visto, perché era messo in una camera sepolcrale, e quindi, e magari interrogo poco il pubblico sul fatto, sull'eticità di tutto quello che si fa. È etico esporre i resti umani? È etico esporre oggetti di significato sacro? Se pensiamo che per l'industria funeraria gli egiziani spendevano probabilmente il 30-40% del PIL della nazione, e che certo non si aspettavano un giorno di essere visti numerosi visitatori a Torino, noi abbiamo conservato, ma abbiamo distrutto un paesaggio, abbiamo separato degli oggetti da un contesto di ritrovamento, e lo continuiamo a fare. Io dirigo uno scavo e scavo in una necropoli, quindi le scelte le facciamo già quando indirizziamo un progetto di ricerca, per poi quando facciamo un progetto espositivo, che è uno dei tanti modi di comunicazione che ha il museo, ma dico, le scelte sono talmente forti, non serve nemmeno arrivare a scrivere la didascalia, già la selezione degli oggetti è una scelta. E nel digitale, secondo me, finora i musei si sono interrogati pochissimo su cosa sia il museo digitale. Perché quello che facciamo finora, e pensiamo che anche quello sia oggettivo, e anche su questo potremmo aprire una parentesi lunghissima, è quello di dare dei database. Facciamo delle banche date in cui pian piano immettiamo gli oggetti, immettiamo le foto dei nostri archivi, digitalizziamo le nostre biblioteche. Bene, anche questo implica delle scelte, già una scelta di priorità, quello che viene prima, quello che viene dopo, nella categoria di informazioni che vengono date, nella sistemazione in cui tutto questo si fa. Ma questo è un museo digitale? La mia risposta è assolutamente no. E mi auguro che con il PNRR e con la transizione digitale si arrivi invece a creare i musei digitali, che sono una cosa completamente diversa, in cui ci vuole un curatore digitale e si fanno delle scelte precise, che sono delle scelte curatoriali. Se io voglio che chiunque abbia una curiosità sull'antico Egitto riesca a trovare delle risposte e vada a cercare nel museo egizio per trovare quelle risposte, queste risposte devono essere messe secondo una certa gerarchia, creare dei percorsi che siano fruibili, e devono creare dei percorsi di mostre digitali che mi diano queste risposte. Mi devo interrogare sul tempo, quanto tempo le persone dedicheranno a questo, sul tipo di narrazione che possa funzionare nel digitale. Ecco quindi che le scelte non vengono fatte da sole, ma sono anche veicolate da sociologi, pedagoghi, filosofi, che sono fondamentali, e ovviamente le scelte curatoriali sono a monte. Allora, se io mi sto interrogando su come creare il museo digitale, mi sono detto, vorrei che il museo digitale offrisse tutto ciò che il museo egizio non offre. E allora qual è la prima parola, la prima cosa che il museo egizio non offre? È l'Egitto. Cos'è la seconda parola che il museo egizio non offre legato all'Egitto? È il paesaggio. Cos'è la terza cosa che il museo egizio non offre? È i disecta membra, mettere insieme oggetti che sono sparsi in collezioni europee. Noi abbiamo una mummietta di un piccolo Petamenofi che ha 4 anni, i nonni sono al British Museum, i genitori sono al Louvre, la zia al museo di Leiden, i fratelli e i cugini sono a Berlino. Io lo posso raccontare così, lo posso raccontare problematicizzandolo, dicendo che quella tomba è stata trovata intatta e fu una scelta di Lebolo di spargere le collezioni in tutta Europa, e quindi nel fare questo metto in discussione l'ontologia stessa del museo. Non sono solo più un luogo di conservazione, ma sono anche un luogo di distruzione. Ecco, io ritengo che adesso si debba, il digitale pone i musei in una sfida completamente diversa, perché il digitale ripone, secondo me, al centro la ricerca, la volontà di dare di esporre la ricerca e di rendere fruibile al pubblico, ma il pubblico di riferimento cambia, perché il pubblico di riferimento, cioè finora il digitale, i musei l'hanno molto usato per cercare di attirare più pubblico, pubblico fisico. Invece c'è stata una bellissima intervista del presidente francese Emmanuel Macron il 21 aprile 2022, in cui, parlando del futuro dell'Europa, ha parlato di musei, e io lì mi sono illuminato, perché ha detto 3 cose. Ha detto che il museo del futuro avrà 3 pilastri. Uno sarà il museo fisico, che non sarà mai sostituibile, non per una specie di feticismo che noi abbiamo rispetto alla cultura materiale, ma per il fatto che quella materialità ha una serie di informazioni da darci che è inesauribile, e con lo sviluppo tecnologico questo sarà sempre di più. Banalmente oggi riusciamo a sbendare virtualmente delle mummie che sono ancora intatte, ci permette di guardare all'interno, questo ci permette anche di scoprire qual era l'incidenza di determinate malattie, ma possiamo fare degli studi isotopici che ci permettono di capire da dove proviene il minerale di rame, la malachite, che è stato usato per fare la fusione di bronzo, e quindi posso ricostruire le rotte commerciali, posso capire dove si andava per prendere il rame, come veniva riutilizzato, e il mondo si amplia e riesco a ricostruire la storia economico-sociale. Riesco a trovare le impronte digitali dell'artista che ha fatto un sarcofago, che mentre lo faceva magari distrattamente ha lasciato lì le sue impronte e poi c'è stata messa la vernice sopra. Riesco ad estrarre a volte nei vasi canopi il DNA, e non solo ovviamente del defunto, ma anche di coloro che hanno lavorato, e anche ovviamente degli è bellissimo quando si fa un'analisi su un vaso canopo e poi trovi
che
il DNA
di fare il suo lavoro, vero?
Trovi il DNA di 57 persone, dici com'è possibile? È perché sono tutti restauratori, curatori, perché adesso noi ci mettiamo le mascherine e prestiamo attenzione, ma ovviamente fino a pochissimo tempo fa questo non si vede, quindi c'è tutta la continuità. A proposito di biblioteche, di archivi sedimentati all'interno di un vaso canopo. Quindi però tutto questo, il museo materiale non sarà mai sostituibile, perché gli oggetti hanno la loro biografia e hanno una fonte inesauribile di informazione da darci, e un mio collega diceva in passato, il bravo archeologo non è quello che riesce a fare più scoperte, ma quello che sa porre sempre domande diverse rispetto al materiale conosciuto, perché noi siamo figli del nostro tempo, ovviamente siamo figli del nostro zeitgeist, e il nostro tempo ci indirizza delle domande, e per quello quella collezione continua a parlare, perché risponde delle esigenze che noi abbiamo. Poi c'è il museo digitale, e il museo digitale è un qualcosa che apre delle prospettive diversissime, secondo me meravigliose, ci permette di ricostruire i contesti. Non so se voi ci abbiate mai pensato, ma quando andate agli Uffizi e vedete la Madonna col Bambino di Cimabue, noi lo vediamo come un'opera d'arte, ma il digitale adesso ci permette di dire attenzione, io potrei ricostruire il contesto di quando era un'opera di devozione, posso ricostruire il rituale, ti posso far sentire il canto gregoriano che veniva cantato, ti posso far vedere come veniva fruita in una cattedrale in cui vi era solo la luce delle candele e come la gente partecipava a un determinato rituale. Bene, questo è qualcosa che all'interno di un museo io non posso fare. All'interno di un museo dove ho una quadreria importante, ovviamente non posso per ogni quadro ricostruire il contesto, un contesto che sia immersivo. Questo adesso lo possiamo fare. Il mio piccolo Petamenofi lo posso reinserire nella sua tomba, che nel frattempo è stata scavata, c'è un modello 3D, e lo posso reinserire assieme ai sarcofagi dei suoi nonni, genitori, di sua zia, dei suoi fratelli e dei suoi cugini. E potrei parlare di questo all'infinito. Non solo, posso allo stesso oggetto far fare delle narrazioni diverse, perché posso, come dicevo prima, dire vabbè, ma l'oggetto non mi parla solo di una determinata civiltà del passato, ma mi parla di una categoria del pensiero secondo cui in un'Europa positivista nell'Ottocento si è deciso di fare una certa classificazione tassonomica. Questo significa che noi dobbiamo adesso fare moltissima ricerca, perché per creare il museo digitale, e lo ripeto, abbiamo bisogno di sociologi, filosofi, storici, persone che si interroghino sul rapporto fra materiale e digitale, e dobbiamo creare dei contesti, dobbiamo avere dei content curators che facciano davvero delle mostre che possono essere fruite, tenendo presente tutte le esigenze del nostro tempo, perché è inutile immettere dati all'infinito se io so che poi mediamente la persona che va a visitare il sito del Museo Egizio ci sta 6 minuti e mezzo. Quindi devo cercare anche di dare dei contenuti che possono permettere, che possono magari suscitare delle domande, delle curiosità. Non bisogna aver paura del digitale, lasciatemi spezzare una lancia qualcosa che spero il nostro paese finalmente voglia abbracciare, che è aderire a Creative Commons Zero, perché continuiamo noi a ragionare con categorie novecentesche, continuiamo a dire che chi viene in museo e fa una foto poi la può usare per scopi privati e per scopi che non siano di lucro. Risultato, il Museo Egizio aveva un ufficio copyright che ci portava all'anno circa 13.000 euro, ovvero il costo azienda di 2 mesi e mezzo della persona che si occupava di questo, e quindi un valore aggiunto pari a zero. E ci dimentichiamo che se noi non avessimo avuto Antinari che andava a fare le foto nelle nostre collezioni, oggi non avremmo informazioni sulle collezioni italiane, e lo faceva per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, a pagamento, e poi poteva vendere le foto. L'industria culturale creativa significa oggi che uno start-upper può venire in museo, fotografare degli oggetti, avere la libertà di fare il download di quegli oggetti e poterli poter fare un gaming, poter fare un'esperienza immersiva. E gli oggetti, lo dice peraltro l'articolo 9 della Costituzione, appartengono alla Repubblica, non appartengono al Ministero, non appartengono allo Stato. Questo ci vuole niente per cambiarlo. Del resto già nel 2006 Wim Pabes, direttore del Rijksmuseum di Amsterdam, disse: magari venisse Hermès a chiedermi di poter fare una copia della Ronda di Notte sui suoi foulard e che tutte le donne di Francia avessero la Ronda di Notte di Rembrandt, perché questa sarebbe una possibilità di comunicazione gratuita per il museo ed enorme. E fece fare delle bottigliette Heineken bellissime in cui si vedeva questo. E arrivo al terzo punto, che è il metaverso, di cui si parla tantissimo, di cui si parla a sproposito, tutti parlano senza sapere bene di cosa parlano. Innanzitutto, quando fu usato per la prima volta la parola metaverso, 1968, da Stevenson in un libro di fantascienza, che usò anche la parola avatar, e queste due parole nel metaverso si incontrano. Cosa significa metaverso? Significa un qualcosa di ben specifico in cui adesso si entra in piattaforme ben specifiche che sono a pagamento, ricordiamolo, bisogna pagare un wallet, bisogna avere della moneta digitale per fare determinate esperienze. Il metaverso però funziona, molti pensano che il metaverso sia la realtà aumentata o la realtà virtuale. Il metaverso può far uso di realtà aumentata e realtà virtuale, il metaverso fa uso di blockchain, di intelligenza artificiale, può avere una realtà aumentata e può avere una realtà virtuale. Perché può essere utile per un museo? a valle di ricerca. Ecco, ci dimentichiamo sempre di questa parola ricerca. Abbiamo adesso bisogno di ricercatori che vengono assunti, di architetti, di geologi, di archeologi, di filosofi, di storici dell'arte, di filologi che ci permettano di ricostruire il passato. Allora io immagino, come direttore del Museo Egizio, che si è occupato anche di testi cosmografici dell'aldilà, che un giorno mi piacerebbe moltissimo essere in dialogo con il grande sacerdote di Amon, ma non in un dialogo fantascientifico, in un dialogo reale. E come potrei esserci in dialogo? Se io raccogliessi tutti i testi epigrafici, i graffiti, le fonti che noi abbiamo della ventunesima dinastia, se io raccogliessi tutti i dati archeologici che noi abbiamo di un determinato periodo, li legassi, permettessi all'intelligenza artificiale di fare delle ricerche molto veloci, e io ponessi, entrando con il mio avatar, la ricostruzione il più verosimile possibile del grande sacerdote di Amon, ma come avete composto il libro dell'Anduat, che è un testo cosmografico dell'aldilà, ecco, la risposta che mi darebbe sarebbe quella più verosimile sulla base dei dati che in quel momento noi abbiamo. Quindi io ritengo che sia un qualcosa da investire, su cui dobbiamo investire. E perché Macron ha parlato di queste cose? Ne ha parlato con un significato ben chiaro, perché ha detto, attenzione, che l'Europa adesso deve ritornare in gioco, l'Europa che ha una grande tradizione di investimenti pubblici, che ha una grande sedimentazione culturale, ha l'opportunità adesso di creare un metaverso culturale europeo che sia svincolato dagli interessi privati e commerciali. Ecco, io spero che qualcuno, i giornali italiani ne hanno parlato pochissimo purtroppo, la stampa anglosassone ha raccolto moltissimo invece questa sollecitazione di Emmanuel Macron. È bello che il presidente della Francia parli, come primo discorso della rielezione, parli di museo e di futuro culturale, di musei e futuro, con questo futuro che è tutto da costruire.
Certo, grazie. Noi invece abbiamo avuto il ministro, il neo ministro, che è la prima cosa che ha detto che dobbiamo ripensare la gratuità dei musei, però che dobbiamo fare? No, allora, Francesco, invece è bellissimo come tutto questo discorso del direttore ha destrutturato un'idea comune che è molto più vicina al contrario dell'utopia, cioè molto più vicino alla distopia, e lui invece ne ha parlato in termini di un grande sogno, però anche possibile. Allora, questa sinergia che lui racconta con il digitale nell'editoria è più problematica rispetto a questo, o è la stessa cosa in fondo?
Parto con una cosa che non c'entra niente, ma leggendo l'ultimo libro di David Quammen dedicato al Covid e alla storia scientifica del Covid, mi è rimasto in mente uno scherzo, perché lui intervista un mucchio di scienziati che sono stati coinvolti in prima persona su questa cosa qua, e uno si dice, quando in Cina, a Wuhan, iniziamo a sequenziare il virus per la prima volta, eravamo molto spaventati perché c'era appunto un virus che poteva dare, come ha dato, vita a una pandemia, ma eravamo anche incredibilmente eccitati. Cioè, c'è nella mente di un ricercatore, ma nella mente di chiunque abbia come dire, passione per certe cose, l'idea di grandi cambiamenti, di un tempo che si apre a grandi cambiamenti, ma anche alla grande eccitazione che questo può dare. Infatti io sono partito da questo ricordo, se volete, di scaricare un file quando avevo poco più di 20 anni o poco meno, e che voi dite quanti file scarichiamo ogni giorno nella vita, però anche quello fu quasi a livello emotivo qualcosa che rimane. Quindi sì, c'è una grande, enorme potenzialità una sfida che dobbiamo raccogliere. Io, tra l'altro, in Einaudi curo proprio una collana di testi brevi, solo digitali, solo in ebook, perché appunto se ti metti lì a ragionare sul formato dell'ebook o su altri formati, scopri quante opportunità ti danno proprio come editore, come persona, casa editrice, che pensa alla forma che hanno le idee, i racconti, le storie dei propri autori. Allo stesso tempo penso che uno dei compiti per l'editore, non nel futuro ma nel presente, sia proteggere non tanto i libri, che i libri si proteggono da solo, quanto gli autori, e le storie che raccontano e i concetti che vogliono veicolare, dal diventare content, cioè da diventare semplicemente un'occasione di sfruttamento dell'attenzione. E questo anche tu, non so se sei d'accordo, ma anche i giornali devono fare questo, no? Proteggere le notizie dal diventare content e dal lavorare non più per i lettori o anche solo per gli azionisti della società, ma lavorare per le piattaforme. Ecco, questo va tenuto a mente. Un articolo molto bello a cui vi rimando di Scorsese, in cui apparentemente parla di Fellini, del cinema di Fellini, in realtà è tutto un ragionamento che fa lui su come il cinema è cambiato nel momento in cui i produttori sono cambiati e non sono più le major, non erano più le major a cui erano abituati, a cui era abituato Scorsese fino appunto a poco tempo fa, ma le piattaforme di streaming come Netflix, che chiedono, spingono, lavorano per un tipo di contenuto, un tipo di film che sia in qualche modo trasformabile senza particolare frizione in contenuto. Quindi questo va tenuto a mente e per questo c'è sempre un po' di maggiore allerta, ecco, per noi che lavoriamo in editoria o per chi lavora nei giornali, perché con questi soggetti ha una fruizione, diciamo, una frizione quotidiana. È una frizione che si esplica in ogni momento, dalla scelta di un titolo di un libro, da un titolo di un articolo, da un titolo di appunto un post sui social media. E sempre c'è la domanda: per chi sto lavorando davvero? No? Sto lavorando per il bene del libro o per la notizia, per i lettori, per vendere il giornale, per vendere i libri, o sto lavorando per i miei social media manager perché facciano engagement, no? Come si dice. E questa è una micro politica, diciamo, che chi fa editoria a qualsiasi livello si pone ogni giorno. Poi però allo stesso tempo i libri hanno una resistenza che, l'abbiamo visto, è molto più forte di quello che si pensava. Come prima il direttore Greco parlava della ineludibile materialità del museo, fisicità del museo e materialità dei reperti che conserva, allo stesso modo il libro ha una sua fisicità che è difficilmente, almeno al momento, non è stata superata. Come diceva Eco, i libri sono come i cucchiai o le forchette, una tecnologia che è difficile ammodernare, difficile modificare, perché è già buona così. Questo però appunto non deve far dimenticare che chi fa i giornali li deve comunicare, chi fa i libri li deve far arrivare a più lettori possibile. Quindi nell'epoca del content ci viviamo, ma dobbiamo, ecco, esserne cittadini attivi e non passivi ingranaggi di un meccanismo che appunto non ha più un agency, diciamo, in soggetti a noi vicini.
Fare solo per commento quello che dicevi, perché è interessantissimo. Uno, sulla materialità del libro, vabbè, siamo figli del Novecento, ma una delle prime cose che faccio quando prendo un libro e lo annuso, lo tocco, per me la sua materialità è, perché mi ricordo quando andavo a scuola e arrivavano le pile dei libri all'inizio del nuovo anno e toglievi il nylon e c'era quel profumo buono del libro nuovo, che è una cosa che a me è rimasta e penso che rimarrà sempre, perché noi comunque abbiamo degli aspetti sensoriali che fanno parte della nostra fisicità. La fisicità rimarrà perché noi siamo fatti di materia e questo è un qualcosa di imprescindibile. E poi dicevi un elemento che accomuna ovviamente sia l'editoria che i musei, che è l'elemento quantitativo, sul quale io mi interrogo molto, perché i musei vengono valutati solo da un numero: quante persone entrano all'interno. Nessuno poi, invece, a parte che il museo non fa solo la parte espositiva, un museo fa ricerca, un museo scava, un museo pubblica, questo non viene mai chiesto, qual è la qualità di ricerca di un museo, ma poi nessuno si interroga sulla qualità di quella visita, perché io posso avere milioni di visitatori, Se però chi esce non apporta in sé il seme del ricordo, della curiosità, di quella visita è servito a niente. Permettetevi solo di fare un esempio. Hanno fatto uno studio interessantissimo a Villa Borghese, perché c'era una grande mostra su Bernini. Quindi fuori dalla Villa Borghese c'erano i banner con scritto Bernini, e hanno fatto un focus group interrogando coloro che uscivano, dicendo: qual è l'oggetto che vi è piaciuto di più di Bernini? La maggior parte delle persone non sapeva rispondere, però un 20% diceva Paolina Borghese, che è del Canova. E perché? Perché il pubblico entrava, trovava le sale affollatissime, tu entri con l'idea, ah, devo vedere una mostra di Bernini, entri nella prima saletta dove c'è Paolina Borghese, ci sono tutti che fanno le foto, dicono, ah beh, questa deve essere la statua più importante. Ecco, a livello comunicativo, poi noi che pensiamo di radicare il ricordo, possiamo fare anche dei danni enormi, ed è un qualcosa, tu dicevi prima, nei musei si va da soli. È vero, nei musei però si trovano anche tantissime persone, e io sto ripensando per esempio l'apparato didascalico, perché noi musei li pensiamo vuoti. I curatori e gli architetti pensano il museo vuoto, facciamo una gerarchia delle nostre didascalie, il risultato è però che se tu vieni una domenica pomeriggio al Museo Egizio, il museo è pienissimo. E quindi tutto quello che io ho pensato, che prima leggi questo pannello e poi leggi questo testo di sala e poi leggi questa didascalia, in realtà finisce nel nulla, perché tu sei contento se riesci a intercettare qualcosa, una vetrina libera. E quindi forse dovremmo anche studiare il museo come dinamico, in cui le informazioni vengano carpite a volte in maniera anche difficile.
Questa cosa che dici mi risponde a una domanda che avrei fatto a entrambi e che ha a che fare con la democrazia, perché questa cosa di interrogarsi su come rendere il più possibile fruibile un museo è esattamente la domanda della democrazia, no? E allora, forse, se dobbiamo parlare di futuro, ci avviamo alla conclusione, immagino, non so, però è proprio questo il punto, credo. Se pensiamo, vi sollecito entrambi su questo, se avete voglia di dire due cose, se pensiamo al futuro, al presente di musei e biblioteche all'interno di un sistema cittadino, credo che li dovremmo pensare come piazze democratiche. Credo che siano tra l'altro gli unici luoghi dove si può ridiscutere e allargare il concetto di democrazia, perché viviamo in città completamente esautorate, dove lo spazio urbano, almeno in Italia, non viene più pensato come luogo di connessione delle persone che costruiscono una comunità, ma posti da spopolare il più possibile, perché sono pericolosi. Tutta la discussione che c'è stata sui rave, in fondo, girava intorno a questo. Io penso che quella roba lì viene da lontano, cioè viene proprio da un'idea escludente che noi abbiamo degli spazi che ci sono fuori. Allora, visto questo, a maggior ragione, il museo e la biblioteca invece mi sembrano posti protetti da questa idea barbarica di spopolare le città, perché più gente c'è dentro e più sono pericolose, più sono fuori controllo. Invece i musei e le biblioteche, da questo punto di vista, mi sembra che siano pronti ad accogliere tutto quello che fuori, nelle strade, non può più succedere.
Due parole, cito anch'io il Covid. Abbiamo sempre parlato di musei come spazi inclusivi. Io mi ricordo appena finita la in un interludio di pausa pandemica, quando ci hanno permesso di viaggiare, sono subito andato a Firenze, che mi era mancata moltissimo. È una città che amo profondamente, e durante i mesi in cui non ci si poteva muovere, forse Firenze era il luogo che a me era mancato di più. E a Palazzo Strozzi c'era quell'opera di JR, con quello squarcio di Palazzo Strozzi, e vi assicuro che a me sono venute le lacrime, perché ho pensato quanto ci fosse stato precluso l'accesso a... Io chiamo il museo l'enciclopedia materiale delle generazioni che ci hanno preceduto. Quanto ci hanno negato l'accesso alla nostra memoria. E quell'opera di J.R. non aveva bisogno di spiegazione, ci faceva vedere con quello squarcio come il museo è quasi un fortino in cui non si può entrare. C'è un libro bellissimo di Nina Simon, è direttore del Museum of New Orleans, che fa vedere il museo in cui si chiama The Participatory Museum, in cui le persone si arrampicano sulla facciata di un museo e cercano di espugnarla e di entrare all'interno, perché il museo comunque è un luogo fisico chiuso. E il Covid ce l'ha fatto vedere. Noi parliamo di museo inclusivo, il museo è esclusivo per due motivi. Allora, il museo più visitato al mondo, che è il Louvre, che accoglie circa 10 milioni di persone all'anno, ne esclude 8 miliardi. E quindi su questo, a livello quantitativo, dovremmo pensare a chi sono accessibili quelle collezioni e come oggi il digitale ci permetterebbe forse di superare il concetto di colonialismo, di imperialismo, diffondendo le collezioni a tutte in un certo modo di fruizione. Come fa il museo a diventare uno spazio democratico? Secondo me ci deve lavorare ancora tantissimo, siamo molto lontani e dobbiamo smetterla di citare a sproposito Dostoevskij dicendo che sarà la bellezza a salvare il mondo, sarà la conoscenza a salvare il mondo. E noi abbiamo un articolo della nostra Costituzione ben chiaro, che è l'articolo 3,2 della Costituzione, in cui si dice che la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli per lo sviluppo armonico della persona. Ebbene, i musei a questo devono contribuire. I musei dovrebbero avere una soglia d'accesso bassissima, inesistente, perché i musei, a differenza del luogo in cui ci troviamo, dell'università, delle scuole di ogni ordine e grado, non ti chiede il libretto dei voti, certo, i crediti formativi, però ti dà una possibilità di accedere a quella memoria e dobbiamo trovare delle modalità per comunicare i contenuti a tutti, declinandoli per le esigenze di tutti. È difficilissimo farlo con una didascalia di 80 parole, il digitale però ci può aiutare a creare dei percorsi ad hoc per le persone. Ecco, vinceremo la sfida se noi interpreteremo fino in fondo, secondo me, l'articolo 3 della Costituzione italiana.
Perfetto.
Francesco. Le biblioteche, lo dico da fruitore, le biblioteche sono come dei lampioni per i quartieri in cui sorgono, cioè illuminano. E se inizia a rendono vivibile, rendono percorribile quelle strade. E se tu inizi a chiuderle o renderle meno accessibili o limitarle, come se appunto togliessi dei lampioni la sera, li spegnessi prima, rendendo così le strade meno sicure. Le biblioteche sono veramente uno dei pochi posti ormai rimasti in cui si può entrare senza avere appunto dei patentini particolari, ma soprattutto senza pagare, senza avere una selezione all'ingresso che rimbalzi chi non rispetta certi criteri. Le biblioteche di tutti i tipi, ma penso immediatamente alle biblioteche civiche, sono, è una parola ormai un po' forse logora, ma rende bene, dei presidi del territorio, no? Interi quartieri cambiano faccia, cambiano identità in base a quello che può fare una biblioteca. In una biblioteca ci si può passare la mattinata, la giornata, ci si può riparare dal caldo, dalla pioggia, dal freddo, si può avere un attimo di conforto anche senza necessariamente leggere o consultare un libro. Questo lo dimentichiamo. Tempo fa era uscita una piccola polemica molto torinese da parte di un rappresentante di qualche associazione di Confcommercio o simile, che criticava le bancarelle di Via Po. Immediatamente pensavo alle bancarelle dei libri, che voi sapete sotto i portici dell'università, del rettorato, ci sono queste bancarelle bellissime in cui tutti più o meno, chi è stato giovane o meno giovane a Torino ci ha passato le ore, e anche quelle, se volete, sono un posto in cui, no, ci si può trovare conforto in qualche maniera, no? che accolgono tutti. Le biblioteche ancora di più, perché appunto offrono un riparo e un calore che, se ci rinunciamo veramente tantissimo per le nostre città.
Va bene, grazie. Io mi sono dimenticata dello spazio delle domande, ve lo dovevo dire dall'inizio, però abbiamo qualche minuto se avete voglia e saremmo felicissimi. Ecco, prego. Allora, le portano il microfono o, signora, le arriva il microfono così può stare comodamente? Grazie Francesco intanto e Christian.
Grazie. Buongiorno, sono Rossana Morriello, bibliotecaria qua al Politecnico di Torino. Mi incuriosisce, non l'ho ancora letto, ma mi incuriosisce molto il librettino sulla biblioteca. Però volevo parlare del digitale, di cui ho sentito, e in particolare io premetto che sono anch'io novecentesca, quindi apprezzo la carta, il volume a stampa, ma mi chiedo e vi chiedo se sarà così, se è così, e se sarà così per le future generazioni che crescono abituati a uno schermo più che alla carta. E la prima domanda, la seconda invece è proprio più legata all'approccio dell'editoria. Mi è piaciuto molto quello che diceva Christian Greco su cosa dovrebbe essere il museo digitale, ovvero un valore aggiunto rispetto a quello che non si può offrire nel museo fisico, quindi il paesaggio, insomma, ricostruire il contesto. Per l'editoria, credo che dovrebbe essere anche così, nel senso che l'editoria digitale dovrebbe sfruttare proprio le potenzialità del digitale, cosa che non avviene. Il direttore di Hachette qualche anno fa ha detto l'ebook è stupido, nel senso che non è in grado, e l'editoria, soprattutto credo in Italia, non è stata ancora in grado di sfruttare, cioè di andare verso quella direzione, cioè di sfruttare il valore aggiunto del digitale rispetto alla carta. Sentendo anche un approccio un pochino così rispetto al non trasformare gli autori in contenuti, chiedevo un parere su questo, sull'editoria digitale, che a me sembra un pochino indietro su certi aspetti. Grazie.
Sì, per quanto riguarda le biblioteche, secondo me, appunto, ma questo lei potrebbe dirmelo molto meglio di me, il digitale offre un'opportunità enorme, penso banalmente alla mia esperienza di studente, alle ore passate in coda per accedere a un certo libro e farne richiesta, o il dover essere in città e così via. Il digitale è un acceleratore di... Può essere un acceleratore di emancipazione straordinario. Ovviamente, appunto, dipende chi lo governa, insomma, e da chi ci facciamo governare. Sull'editoria digitale è vero che l'editoria non ha cavalcato, l'onda più di tanto. È anche vero che abbiamo visto, insomma, se si fa una retrospettiva storica di questi anni, di questi due decenni del nuovo millennio, vediamo che molta spinta che c'è stata globalmente verso l'ebook è stata una spinta, governata e gestita da Amazon. Amazon a un certo punto della sua espansione, come un'esplosione, appunto, Amazon, che è un universo che si espande a velocità diverse e spesso non percepibile. Però a un certo punto della sua storia Amazon decise di investire notevoli quantità finanziarie, insomma, negli ebook, perché aveva un ecosistema di contenuti, appunto, da spingere. Nel momento in cui l'ebook non è stato più per Amazon il veicolo principale attraverso cui aumentare gli utenti per il suo ecosistema, la spinta globale per quel formato è un po' diminuita. Questo però, a un certo punto di vista, è una cosa positiva, perché ha liberato, le potenzialità di un formato da logiche che non erano quelle editoriali, ma erano quelle, appunto, neanche industriali, ma semplicemente finanziarie. E quindi, tutto sommato, siamo ancora all'inizio, secondo me, della storia dell'editoria digitale. ma in generale del digitale. Proprio in questi giorni si parla di fine dei social network e qualche mese, fino a qualche mese fa i social ci sembravano un orizzonte oltre il quale non si poteva andare, qualcosa destinato a rimanere per sempre. Ma se ci pensate, 20 anni fa sembrava che Windows sarebbe stato il sistema, e Bill Gates, no, il grande fratello del futuro, adesso Microsoft è una grande azienda, ma in mezzo a tante. Quindi i sistemi cambiano, i formati cambiano, soprattutto legati al digitale. L'editoria cartacea invece, l'editoria quella che nel mercato chiamiamo trade, cioè proprio dei libri che trovate in libreria, a livello globale, a livello italiano, ma proprio anche a livello globale, ha mostrato invece una resistenza molto maggiore, un'impermeabilità molto maggiore al cambiamento, perché evidentemente da una parte aveva delle potenzialità, un'ottimizzazione, se mi passate il termine, difficilmente migliorabile, e dall'altra ci sono degli interessi in ballo, pensiamo solo al ruolo dei distributori, che è difficile intaccare. Quindi sì, secondo me siamo appena all'inizio. Tutto anche il discorso degli audiolibri, dei podcast, eccetera, eccetera, rientra un po' in questo discorso, no? Cioè nel momento in cui un autore crea, inventa, scrive un libro, una storia o anche un saggio, oggi è quasi scontato che appunto possa diventare fruito in altri formati. Però tutto questo appunto deve essere accompagnato dal pensiero, se mi passate questo termine un po' altisonante, dell'editore che accompagna queste trasformazioni, perché se invece diventa semplicemente un contenuto che poi le varie piattaforme formattano in modo diverso e vendono sui loro store in maniera quasi automatica, è un impoverimento per tutti, a cominciare dagli autori.
Mi veniva in mente un'altra cosa rispetto alla frase l'ebook è stupido. C'è una pratica che l'ebook non rende possibile, non completamente almeno, ed è quella del prestito, che invece è la pratica delle biblioteche, no? Tra l'altro del prestito gratuito, che ci insegna anche che cosa significa rispettare un patrimonio comune. Perché il libro che è di tutti e che io prendo in prestito in biblioteca richiede una cura da parte mia, che credo sia un esercizio impareggiabile, anche questo di, non di condivisione, però di rispetto del bene comune. Quindi non lo so se questo sia una delle prove del fatto che l'ebook è stupido, però sicuramente credo che sia escludente.
Ti glosso solo perché ho degli amici che lavorano nel settore che sono abbastanza puntigliosi, che se intercettano questa cosa poi vengono a farmi. In realtà si può anche,
può prestare
il libro.
Però l'altra persona deve avere il Kindle, lo deve avere.
Sempre però, certo, all'interno di un ecosistema digitale, esatto. Che è appunto a cui devi accedere in qualche modo.
È quello il punto.
Insomma, dai grossi editori commerciali, ecco, che vincolano il prestito che normalmente sarebbe libero nelle biblioteche, per il digitale più vincolato.
Sì, io appunto sono l'ultima ruota del carro, ma quindi non ho alcuna voce in capitolo su questo. Anzi, il mio pensiero è che né il prestito, ma neanche la pirateria editoriale intacchi in realtà il mercato vero e proprio, quindi quel tipo di circolazione lì non va a detrimento, mentre magari invece per i giornali sì, la pirateria è una cosa, per il libro, per il mercato del libro non è un soggetto insomma da perseguitare, per quanto poi sia ovviamente un danno per l'editore e per l'autore, però non esistenziale, ecco.
Grazie. Prego.
Sì, io vorrei porre un quesito legato all'implementazione dei fruitori museali, perché noi siamo un popolo sufficientemente emotivo, che segue sempre molto l'onda della moda e che inevitabilmente, anche con l'ultimo ritrovamento archeologico nella provincia di Siena, ha suscitato un discreto clamore, ma come inevitabilmente sempre succede, sarà un clamore che si tradurrà in una brevità temporale, e forse non è un bene questo, perché noi abbiamo bisogno invece di innanzitutto di aumentare le nostre conoscenze, di essere dei buoni fruitori. È vero che sicuramente c'è un ostacolo che è quello del costo del biglietto, ma è altresì vero che ci sono delle opportunità, la prima domenica del mese, delle altre iniziative, non ultimo quello legato a quella dei borsisti universitari, che consentono un accesso limitato spazialmente nei musei, ma che comunque lo consentono. E poi forse in questo la divulgazione come mission reale dei mass media e quello della scuola deve essere determinante per far sì che non sia un luogo paludato dove c'è soltanto un'imposizione, ma in realtà c'è un fascino. E il fascino della cultura, credo che sia veramente questo che forse dobbiamo apprendere anche da un video che mi è capitato di vedere online sulla ronda di notte, che rende un pochino meno, che lo rende un pochino più attrattivo, ecco, riuscire a utilizzare tutte le modalità di comunicazione, anche quelle del cinema, anche quello del fumetto, che pare che sia la modalità maggiormente apprezzata dalle nuove generazioni, quindi i cartoon, perché no? Perché anche la cultura può utilizzare quel messaggio per arrivare. Grazie.
Allora, grazie. I dati italiani sono dei dati molto preoccupanti sulla fruizione museale. Noi siamo al penultimo posto, solo prima della Grecia, anche questo è paradossale. Comunque 26 italiani su 100 dicono di visitare un museo una volta all'anno, contro il 91% dei paesi scandinavi e contro l'80% della Germania e medie su fra il 50 e il 60 in Francia. È molto interessante il caso della Francia, perché la Francia aveva dati simili ai nostri 20 anni fa, ha fatto delle politiche culturali ben mirate, che ha portato a raddoppiare il numero di fruitori museali. C'è un libro che io faccio sempre leggere ai miei studenti, è un libro del secolo scorso, ma che permette di comprendere molto quali sono le dinamiche di comunicazione culturale. È un libro di Finlay, che era professore di Classics all'Università di Cambridge, che ha scritto questo libro che è Use and Abuse of History, Uso e Abuso della Storia, peraltro pubblicato in italiano da Einaudi, in cui lui fa una disamina che parte da Pericle, passa per Abraham Lincoln e arriva a Mussolini, su come il patrimonio culturale venga utilizzato con determinate agende. A volte le agende sono chiarissime, sono delle agende politiche, in genere regimi totalitari, in cui si usa il patrimonio culturale in quel modo. Noi, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, diciamo in tutto il mondo occidentale, ma adesso questo è diventato un fenomeno globale, abbiamo pensato che i musei fossero, cioè, si è usata quella metafora orrenda in Italia del petrolio, fossero il petrolio dell'economia, fossero, a parte che è una parola che è sbagliata, i beni culturali sono la nostra memoria stratificata, non sono un giacimento di esaurimento, quindi proprio anche il paragone è profondamente sbagliato, ma pensare che i musei siano la panacea rispetto ai disastri economici del paese. Perché dico questo? Perché tutte le politiche culturali che facciamo, le politiche museali, sono in realtà profondamente sbagliate. Noi usiamo i musei perché i ragazzi vengano in gita una volta all'anno, quindi i nostri ragazzi hanno la stessa fruizione dei musei che se abitassero in Texas, quando abbiamo 4.680 musei sparsi per il territorio nazionale che dovrebbero diventare le aule del futuro. Perché venire al museo solo quando si studia gli Egizi, al museo egizio, e non quando si studia matematica e essere confrontati con una matematica e una geometria pre-euclidea? Perché non venire al museo egizio quando si fa educazione tecnica per studiare l'introduzione della ruota e le scoperte, le rivoluzioni che hanno accompagnato l'uomo nel suo percorso? Perché non venire al museo per parlare della scoperta della fotografia, quando la daguerrotipia fu inventata e annunciata da François Arago, si disse che bisognava dare un paio di questi strumenti agli egittologi per documentare i milioni e milioni di geroglifici che erano sui templi. Ecco, dobbiamo completamente, se vogliamo che l'archeologia non si limiti a quel clamore che lei giustamente diceva, che poi viene esaurito, l'archeologia, la storia dell'arte, l'architettura, ma diventi parte della spina dorsale del paese, dobbiamo cambiare completamente le modalità di fruizione dei musei, portare le scuole a fare lezione nei musei, non, come dico io, deportarli una volta all'anno, perché i musei in Italia vengono in genere visitati da ragazzi giovanissimi, prima dei 18, e poi da persone anziane che riportano i nipoti. In between, niente, perché il ricordo museale è quando sono stato deportato, ecco, al museo, e rimane quello. Io non so quante volte, chiedendo ad amici, colleghi torinesi, dicendo ma vieni al Museo Egizio, e la risposta mi sento dire ci sono stato in quarta elementare. Quindi si è esaurito anche il fatto che uno abbia visto una volta, e questo deriva dalla concezione che noi abbiamo di museo. Il museo, la sommatoria della cultura materiale messa in vetrina, quindi una volta visto, finito.
E ci ho fatto il servizio civile, per dirti la sì. Misura della fantasia.
Per cui secondo me dobbiamo davvero lavorare moltissimo in questo, nel rendere i musei la casa di tutti. Si è pensato in Italia adesso, noi prendiamo sempre le mode, poi in genere con 20 anni di ritardo, allora si è pensato che il museo potesse guadagnare facendo le caffetterie o i ristoranti stellati. A me è piaciuto mi è piaciuto moltissimo visitare il Nordiska Museum di Stoccolma, che io chiamo il museo dell'archeologia democratica compiuta, in cui si vedono le famiglie alla domenica che vanno, che stendono il tappetino vicino a una vetrina, i papà che giocano con i bambini, le mamme poi che li portano in visita, mentre al primo piano c'è una sala grandissima con una serie di frigoriferi e di fornelli, in cui mentre le mamme sono in giro a visitare il museo, i papà preparano il pranzo, quindi si portano la spesa da casa, la mettono in frigo, vanno a visitare il museo, poi lavano i piatti alla fine. Il museo è un luogo di frequentazione in cui si va e si torna normalmente. Lì, per esempio, l'ostacolo non è dato dal pagamento del biglietto, c'è il pagamento di un biglietto, però ci sono, come ci sono peraltro in questa città, in questa regione, delle modalità di accesso. Non pensiamo che il problema sia solo il pagamento del biglietto, perché il Politecnico e l'Università un paio d'anni fa hanno fatto un'operazione molto importante regalando tessere musei agli studenti che ne facessero richiesta, e purtroppo il redeem, coloro che l'hanno utilizzato, è stato del 4%. Quindi significa che noi in qualche modo siamo poco attrattivi, che nella mentalità italiana il museo è il luogo dove va il turista o dove vai tu quando vai in vacanza, non è casa, non è il luogo in cui tu invece puoi andare per avere un accrescimento culturale. Allora lei ha perfettamente ragione, dobbiamo noi trovare delle modalità che permettano di suscitare quell'aspetto fondamentale della conoscenza che è la curiosità di andare a interrogare la cultura materiale.
Buongiorno. Recupero una frase che ha detto prima il signor Guglieri, che mi ha interessato. Ha detto che uno dei compiti dell'editoria non è proteggere tanto i libri quanto l'autori dal diventare semplicemente content. La domanda che volevo porre è questa: in un mondo in cui ci sono sempre più utenti che acquistano i libri da Amazon o digitalmente, a parer mio si è un po' perso la differenza e lo spessore appunto tra gli autori o diciamo tra chi costruisce quel content, diciamo la differenza tra Marcel Proust e un altro scrittore non è proprio, ad esempio prendiamo Proust, uno scrittore di romanzi, adesso non è proprio la stessa identica letteratura, diciamo. Come si recupera a livello digitale quella differenza che si ha quando si entra in una biblioteca o quando si entra in un museo, in cui ci si interfaccia con una persona che possa consigliare, che possa spiegare davvero qual è appunto la differenza tra questi due modi di vederla?
Grazie. Guarda, lo dico da prustiano incallito e furente, e furioso, In fondo che la letteratura sia diversa dagli anni di Proust è una cosa positiva, perché tutto sommato vuol dire che ci siamo spostati e che gli scrittori di oggi non danno risposte ai problemi di oggi, ma fanno domande all'altezza dei tempi di oggi. È vero quello che dice, appunto, se c'è una differenza e se può essere giudicata positiva o negativa, non è tanto, credo, dovuta ad Amazon o al digitale, ma dovuto al tempo, alla storia che fa il suo sporco lavoro. È vero quello che dici, che molto spesso manca una funzione di mediazione, diciamo, dell'offerta, no? di mediazione tra il libro, l'offerta del libro e il lettore. Ma questo non è un fenomeno che è data ad altezza Amazon, è un fenomeno, pensiamo, non solo perché c'è Simonetta qua accanto a me, ma alla crisi dei giornali, alla crisi delle terze pagine dei giornali, alla crisi del discorso culturale. All'inizio degli anni 90, quando usciva un libro, poi si generava un discorso, il libro veniva mediato da dei soggetti che erano appunto i critici, che erano i giornalisti culturali, che erano i giornali, che erano queste agenzie, diciamo così, che facevano questo lavoro di mediazione. Oggi queste agenzie hanno un peso molto diverso, molto minore. Penso, per certi tipi di libro, il peso che possono avere i cosiddetti influencer o booktalker o altri termini che possiamo inventarci via via. E questo vuol dire che la costruzione, la circolazione del discorso culturale, del discorso che è un discorso pubblico, è cambiata, e il digitale ha senz'altro svolto un ruolo molto grosso, ma non è l'unica variabile dell'equazione. Come fare questo? Come fare a mantenere, diciamo, un racconto delle gerarchie? Come prima diceva Greco, un museo organizzato per delle gerarchie, alla fine dei suoi contenuti, e così anche i libri vengono presentati attraverso dei vari modi, a cominciare dalla collana, dalla copertina, dal paratesto, fino a tutti i discorsi intorno, che veicolano una certa gerarchia. Detto questo, le gerarchie è bello quando poi le possiamo ribaltare, no? E quindi è vero che il digitale ci investe, ci dà l'impressione di essere investiti ogni momento che accendiamo il cellulare, e lo facciamo spesso, o andiamo su Amazon dalla nube della non conoscenza dei dati, dei contenuti editoriali prodotti ogni secondo. E ci piacerebbe avere delle guide e qualcuno che ci orienti. Detto questo, da chi ci orienta siamo spesso stati soffocati, ci siamo liberati, e quindi non è che dobbiamo essere per forza nostalgici di un tempo di orientamenti coatti. Allo stesso tempo, penso che il discorso culturale debba essere, adesso anche questa è una parola un po' abusata, un po' logora, però inclusivo, cioè debba essere una conversazione a cui tutti possono unirsi e partecipare, magari ascoltando all'inizio, imparandone la lingua, imparandone l'idioletto, però che appunto non escluda. E così anche quello della scelta, della selezione, di costruirsi le proprie gerarchie è una possibilità che il lettore ha. Anche se sembra un tempo molto confuso e molto difficile, però appunto cominciare dalla scuola, cominciare dalla biblioteca, cominciare dai giornali, dai siti culturali, c'è modo di cominciare da prestare ascolto al lavoro degli editori, cioè attenzione al lavoro degli editori, ecco, c'è modo di reimparare a orientarsi secondo però una propria gerarchia. Una risposta un po' democristiana, ma spero di...
Sempre al dottor Guglieri, mettendo un attimo da parte il ruolo che già oggi le biblioteche ricoprono nell'ambito della capitalizzazione dei dati, dal suo punto di vista qual è il fattore abilitante, peculiare, per cui le biblioteche della città del futuro, per tornare al titolo, potranno continuare ottimisticamente o avranno per contribuire allo sviluppo dell'individuo, che già oggi dispone di innumerevoli fonti di dati in diverse modalità?
Beh, penso non debba essere dimenticato quell'aspetto a cui accennavamo prima. Le biblioteche, a differenza delle library di Netflix o di Amazon o di altri archivi digitali, sono anche, se non prima di tutto, dei luoghi fisici, no? E quindi devono continuare a svolgere questo ruolo di accoglienza della cittadinanza, no? Di incontro, a volte anche semplicemente di prima accoglienza, così di primo riparo, direi quasi. E questo è un elemento che spesso in discorsi gioco forza un po' teorici, un po' astratti, un po' lontani dalla quotidianità si dimentica, però le biblioteche hanno questa dimensione qua. E poi le biblioteche sono abitate, diciamo, non solo dai lettori e dai non lettori, appunto, perché accolgono anche i non lettori, ma sono abitate dai bibliotecari, cioè da persone formate proprio per accompagnare il lettore a, come dire, a imparare la lingua degli archivi, a imparare la lingua che è quella della cittadinanza, cioè quello di sapersi muovere, diciamo, in testi complessi. E questo le biblioteche possono farlo, lo fanno in mille modi, attraverso incontri, attraverso mostre, attraverso momenti di aggregazione. E quello che bisognerebbe essere attenti a che continuano a fare è proprio questo.
Grazie. Ok, mi sembra che abbiamo anche ampiamente sforato il tempo a nostra disposizione, questo mi rende molto orgogliosa. Vi ringrazio tutti per aver interagito con noi, ringrazio soprattutto Cristian Greco e Francesco Guglieri e la Biennale Tecnologia per aver pensato a questo incontro. Grazie, buona giornata.
Grazie.